In che modo il fatto che la sociologia sia nata alla fine del Settecento vi interessa? Perché uno tendenzialmente oggi dice che me ne fotte a me del fatto che è successo. Ecco, è un errore madornale perché noi siamo costantemente immersi in una serie di sviluppi, di processi culturali, di situazioni e di giudizi che emettiamo sul mondo che hanno delle radici molto lontane. Quindi è meglio saperlo da dove veniamo piuttosto che pensare che non ci riguardi, perché ci riguarda e come. Quindi, che succede? Che ci troviamo per via delle nuove fabbriche ad avere delle metropoli, o perlomeno delle città di una certa significatività, cosa che fino ad allora non era accaduta. Vi ricordo a livello mnemonico che l'unica metropoli, della storia trascorsa fino al 1820 era stata Roma, al tempo di Augusto, quindi parliamo di un sacco di tempo fa, e poi da lì fino al 1820 non c'erano più state città con più di 1 milione di abitanti. I centri erano centri che oggi, come dire, considereremmo delle cittadine fondamentalmente, perché nel regime primario economico, ovvero sia quello agricolo, la cittadinanza era diffusa sul territorio e quindi tendenzialmente non andava in città se non per ragioni, come saprete, di autodifesa, quindi non so, pestilenze, scorrerie, guerre, insomma, ragioni abbastanza significative. E tendenzialmente non andava in città perché la città era un postaccio, bisogna anche dirlo, nel senso che non era organizzata per gestire masse di persone, anche quelle che c'erano non è che avessero l'ostigene brillante, quindi di solito la città si sentiva a miglia di distanza per la puzza, perché c'era dentro di tutto. Tra l'altro tenete presente che in città non era come oggi, ma nella città facevano tutto, c'erano le capre, c'erano i maiali, c'erano i polli, c'era qualsiasi cosa, cioè, la città era una cosa totalmente diversa da quella che noi conosciamo oggi. Tant'è che in un bel libro di un antropologo che si chiama Franco La Cecla, che si chiama Perdersi, per chi è interessato alle tematiche ambientali è un grandissimo libro, L'uomo senza ambiente, c'è un editto che è stato pubblicato a Palermo a fine Ottocento, dove c'è tutta una lista delle cose che non si potevano più fare in città. E uno ci resta di stucco perché comincia con: è vietato cardare la lana sugli scalini di casa, è vietato appendere la carne da affumicare in cortile, è vietato, no, tutta una serie di cose che per noi sono assolutamente impensabili in città, fino ad allora invece erano normalissime. Culmina, come la burocrazia fa spesso, che non è conscia di sé e quindi non riesce a essere autoironica, è fatto esplicito divieto ai bottai di risiedere in via dei bottai. No, perché proprio era quella la cosa, no? Perché c'erano ovviamente tutti i quartieri con quelli che tingevano e facevano una puzza terrificante, perché tessitori e tingitori sono una delle professioni peggiori da questo punto di vista, no? Quindi insomma, ecco, la città era un discreto finimondo. Però finché c'era questo equilibrio di popolazione, il finimondo era accettabile. La gran parte della popolazione viveva nelle pievi, in tutte le varie frazioni che qui conoscete piuttosto bene, no? Dove c'è un casale in mezzo alla strada, ai campi. Ai tempi c'era una famiglia che controllava anche il territorio, tra l'altro. Però questo va bene fino appunto all'industrializzazione. L'industrializzazione richiede una distribuzione delle persone, quindi anche demografica, completamente diversa, perché le fabbriche hanno bisogno di manodopera. Perché il ritmo della fabbrica è completamente diverso da quello della natura, no? La fabbrica ha i suoi ritmi, non quelli, che non sono in alcun modo coordinati con i ritmi esterni. E poi ci sono tutta una serie di cambiamenti strada facendo che abbiamo accennato, come per esempio la comparsa della proprietà privata, che fino ad allora non c'era, questo succede a metà del 600, quindi diciamo che gli echi cominciano ad arrivare giusto appunto per la metà del 700, quelli significativi. La proprietà privata che crea intere generazioni di persone senza più attività, senza modi di sostentamento, senza cibo, insomma, mezzo disastro fondamentalmente. Allora, che succede? Che queste persone vengono recuperate come forza lavoro nelle fabbriche, ma ovviamente vanno ad aumentare il numero di abitanti delle città, mettendole sotto uno stress assolutamente non gestibile per quello che era il tempo. E quindi ci troviamo con una situazione complessa. Tenete presente che già da qualche tempo, già da qualche secolo, l'orientamento dei governi e dei poteri consolidati, fra i quali ovviamente bisogna mettere la Chiesa, perché da questo punto di vista la Chiesa è innegabilmente una delle strutture di maggior successo dell'umanità, perché sono 2000 anni che va avanti, perché solo questo basta per dire, no? Quindi che cosa si erano orientati a fare? Si erano orientati a aumentare la popolazione. Tenete presente che la popolazione umana fino a poco tempo fa non era particolarmente significativa. Ci sono stati svariati punti nella storia, anche diciamo lontana, nella quale abbiamo rischiato l'estinzione. Se voi andate a prendere le nuove ricerche di demografia delle popolazioni, ci sono una serie di studiosi anche italiani, per esempio Luca Cavalli Sforza ed altri, che stanno facendo delle cose magnifiche, e scoprirete che ci sono stati dei frangenti nella storia remota nei quali la popolazione umana si è ridotta quasi al limite dell'estinzione. Quindi poi di fatto noi a livello evolutivo siamo i discendenti di una piccola parte dell'umanità, che io credo fosse un po' più stupida degli altri, ma più fortunata, perché visto come siamo credo che possa essere così. Però insomma, ecco, anche quello è molto interessante. E nell'ottica di questo discorso, ovviamente, l'idea qual è? Quella di avere il maggior numero di sudditi possibile, perché il maggior numero di sudditi possibile significa tasse, significa ricchezza e significa forza, sia lavoro che combattimento, no? Ci sono delle accreditatissime teorie che leggono la caccia alle streghe in quest'ottica, molto interessante, nel senso che le streghe di fatto non erano altro che le donne che avevano il sapere necessario per non far fare figli alle altre. Erano levatrici, erano curatrici, tutta una serie di capacità che implicavano anche il sapere quali erbe prendere quando non volevi partorire, non finire le gravidanze quando serviva, eccetera, eccetera. Quindi pare effettivamente che per molti versi la caccia alle streghe sia stata anche strutturata con i modi che conosciamo ideologici, ma per dei fini di consolidamento della popolazione. Non volevano avere nessuno che fosse in grado di gestire in qualche misura. Quindi capite che l'indirizzo che già si afferma in questo momento storico è quello di un aumento costante della popolazione. Al tempo poteva essere una buona idea, il problema è che noi abbiamo continuato e stiamo fino a recentissimamente a ragionare in quell'ottica. Quindi dal miliardo di persone che c'era qualche secolo fa ci troviamo a 9 miliardi oggi, andando verso gli 11. Che insomma comincia a essere un po' parecchia gente, mettiamola così. 7 miliardi e mezzo, però già fra 15 anni dovrebbero essere a momenti, e poi dopo andiamo verso gli 11. Sugli 11 pare che ci stabilizzeremo, pare. Perché, però insomma, sarà da ridere come nel complesso. No, perché ci sono dei segni di calo della natalità dappertutto, alla fine. Anche dove finora era proprio, come dire, a dei livelli esorbitanti. Per esempio in Africa la gran parte delle nazioni è arrivata a un 2,7-2,8, prima era il 6, il 7, insomma, cominciava a essere tanta roba. Però pare che qualche nostro istinto remoto di animale si sia cominciato a attivare, diciamo, qui cominciamo a essere veramente tanti, calma, facciamo un attimo mente locale. Però ad ogni modo, questo per dire che un segmento specifico della popolazione, quindi il maschio adulto, a quel tempo era la risorsa base. Tutto il resto era importante, ma non così importante. E sto maschio adulto in qualche misura bisognava gestirlo, perché all'inizio che succede ovviamente? Che le fabbriche sono concepite in modo estremamente rozzo e massimale, e quindi si prevedono degli orari di lavoro assolutamente insopportabili, l'igiene è sotto i tacchi di tutti ovviamente, quindi ci sono troppi morti. Questo ovviamente innesca una serie di movimenti che poi porteranno i sindacati, però quello non ci interessa, ma per altri versi spinge anche i datori di lavoro a rendersi conto che se vogliono gestire la risorsa uomo in un certo modo non possono ammazzarla sul posto di lavoro, perché non gli conviene, evidentemente. Quindi pian piano, in un modo o nell'altro, una serie di cose si attivano per far sì che appunto gli uomini restino in forma, non si scannino gli uni con gli altri perché stanno troppo vicini, eccetera, eccetera, e via. Che succede? Cosa sono queste cose? Queste cose sono in primis l'igiene, evidentemente. L'igiene che non è ovviamente soltanto una questione filantropica, ma viene concepita esattamente come strategia di mantenimento di un certo tipo di resa. Siamo nel periodo in cui sta nascendo anche l'economia, vi ricordo, quindi le considerazioni economiche cominciano ad affacciarsi autonomamente nel panorama culturale. Fino ad allora erano abbastanza secondarie rispetto ad altri tipi di considerazioni. Adesso invece con le fabbriche, con l'industrializzazione, l'economia comincia a dire la sua e la dice come la dice l'economia, ovviamente, no? Quindi il punto dell'igiene è quello di far star bene le persone, farle essere produttive, come diciamo noi oggi, non a caso, perché da lì in poi siamo andati dritti. Dopodiché c'è un problema gestionale, un problema relazionale. Allora, l'igiene va bene perché permette appunto che non ci siano troppe epidemie, che non ci siano troppe malattie, che la salute media sia accettabile, eccetera. Il problema è quello del tempo libero, ve l'ho detto l'altra volta, del tempo libero? No. Allora nasce il tempo libero, fine, ma il tempo libero non c'era. Nel senso che nella vita in campagna, nella vita con la natura, nel primario, ogni cosa aveva un suo momento, per cui non c'era un momento nel quale non avevi niente da fare. Anche fosse fare due chiacchiere con qualcuno, rammendando i panni, riparando le reti per chi pescava, riparando gli attrezzi per chi invece stava in campagna se pioveva, insomma, il momento in cui non avevi nulla da fare non c'era. Quindi non si parlava, il tempo libero era un concetto assente. Che succede però? Che quando tu porti queste persone in città e gli fai fare 12 ore di lavoro, le altre 12... Fai dormire qualcuno 12 ore e fallo lavorare 12 ore, quello poi impazzisce per altre ragioni, insomma. Di fatto dormiranno un tot, però ci sono dei momenti nei quali non sanno che fare, fondamentalmente. Non sanno che fare e di solito cosa fanno? Bevono, vanno a puttane e litigano. Questo è il, no? Grosso modo il panorama della questione, cosa che effettivamente non era proprio ben accetta al momento, no? Quindi bisognava trovare qualcosa da fargli fare che non fosse questo, magari bere sì, ma poi magari picchiarsi no, per cui insomma una serie di esigenze abbastanza serie di gestione dei rapporti, e la gestione dei rapporti al tempo non era ovvia perché questo tipo di problema non si era mai posto, visto che non c'erano le città con tutta sta gente dentro. Fino ad allora nessuno si era mai posto il problema: come faccio a fare stare insieme 2000 uomini mezzi imbriachi senza che se corchino dei cazzotti? Era una questione che non se la posto mai nessuno. Lì improvvisamente erano davanti a questo scenario e dicevano: ok, e mo che facciamo? Capita che qualcuno di particolare intelligenza o comunque dei processi autonomi che spesso e volentieri ci assistono in questi casi metta sotto gli occhi di alcuni l'importanza da questo punto di vista dello sport. Ed ecco che improvvisamente a fine Settecento, tra le altre cose che non c'erano più, ricompare pure lo sport. Perché vi ricorderete probabilmente che lo sport aveva conosciuto un'epoca d'oro con la Grecia e con Roma, dopodiché con la comparsa del cattolicesimo tutta sta gente nuda non era il caso di farla vedere in giro, e lo sport era... no, ragazzi, il cattolicesimo ha avuto dei costi in termini di igiene spaventosi, perché le terme erano un sistema di controllo e di, no? Di pulizia assoluto. Tu chiudi le terme e improvvisamente te trovi nel porcilaio dove stavano fino ad allora, insomma, ecco, quindi ci sono tutta una serie di cose che vanno prese in conto. Ora, è anche vero che c'erano stati dei secoli nei quali lo sport non era proprio pensabile, perché si combatteva dalla mattina alla sera, quindi diciamo che in qualche modo la funzione dello sport era stata assolta dalle guerre. Però poi queste guerre a un certo punto erano andate diminuendo, ringraziando Dio, perché non è che puoi fare guerra continuamente dalla mattina alla sera per tutti gli anni che manda giù Dio, e il problema si era posto appunto nei termini di che fanno i guerrieri adesso? No, perché se tu c'hai generazioni e generazioni che sono abituate ad andare via a marzo da casa e tornare a ottobre, dopo essere semenate come tamburi per tutto lo scacchiere, questi poi dire che non c'hanno niente da fare è un problema anche lì, no? Quindi che fanno inizialmente? Dico, vabbè, facciamo guerra per finta, perché finora la facevamo sul serio, ma la facciamo per finta, cominciano i tornei. I tornei all'inizio non sono particolarmente brillanti, perché semenano con le armi proprio.
No?
Quindi si ammazzavano uguale, perché bastava un graffio al tempo, visto che c'era sto problema di igiene, per cui bastava uno che ti faceva una cosa sbagliata e tu morivi dei setticemia. Quindi piano piano cominciano a rendersi conto che non era una buona idea, quindi compaiono le armi da torneo, quindi le spade di legno, le lance con le punte smussate, tutta una serie di cose che facevano meno danni ma continuavano a fare danni, però si era innescato questo processo per il quale, diciamo, c'era una sostituzione simbolica, no? C'era un rimpiazzo di attività simboliche per le attività reali. Quindi lo scontro diventa sempre più eufemizzato, diventa uno scontro simbolico. E quindi lo scontro diventa due squadre che si affrontano. Inizialmente, no? Piano piano, nel 1835, mi pare da quelle parti, al rugby qualcuno decide di dare una forma a questa cosa e compare il rugby, che è il primo sport moderno di cui abbiamo notizia. che riesce a sublimare, no? L'aggressività latente, tutta una serie di come dire, flussi ormonali, chimici, eccetera, della popolazione maschile adulta, come sempre, e gli permette di diventare, insomma, di convivere meglio. E mostra poi un'altra serie di cose interessanti, perché lo sport ha una lunga serie di caratteristiche molto interessanti dal punto di vista di un governo. Lo sport, per esempio, è un prodromo alla disciplina. Fare sport significa in qualche modo entrare in un'ottica di disciplina, di ascolto di qualcuno, di obbedienza a dei comandi, di armonizzazione con altri. Quindi lo sport, da un punto di vista di chi sta preparando delle truppe, è un ottimo passatempo, perché non pare, però intanto ti dà la formazione, la forma mentis giusta per poter diventare un soldato obbediente. Okay? Non a caso, tant'è, che l'attività sportiva fino alla Seconda Guerra Mondiale è a totale appannaggio del pubblico. Non ci sono posti privati dove si fa sport. Devi andare a fare sport come obbligo di cittadinanza. Tant'è che vi ricorderete tutte le varie adunanze dei totalitarismi, stadi pieni di gente che saltella insieme, non è casuale, lo sapevano benissimo cosa stavano facendo, stavano addestrando ad obbedire intere popolazioni, e questo è esattamente quello che interessa, no? Abbiamo bisogno di disciplinare, abbiamo bisogno di rendere più produttivi, abbiamo bisogno di tenere in forma, meglio di così se muore, lo sport è quello che serve, quindi comincia questa pratica in luoghi più o meno adeguati, compaiono gli stadi, le grandi piazze, insomma questo poi è secondario. Però lo sport non ha solo questo tipo di ricaduta, e su quest'altra ricaduta ancora non è che abbiamo capito molto bene, ma la stiamo usando in modo spesso e volentieri anche rozzo, tanto per cambiare ancora noi. Lo sport è un qualcosa che movimenta le emozioni. Lo sport è qualcosa che è in grado di costituire un sentimento di appartenenza. E questo perché è molto importante in questo torno storico? Perché tra le altre cose che stanno accadendo, sta nascendo lo Stato-Nazione. Stato-Nazione che fino ad allora era un concetto assolutamente assente. Tant'è che esistevano tutte altre formazioni, se vi ricordate, che erano gli imperi, dove non contava assolutamente che chi fossi fondamentalmente. C'erano altre logiche in atto. C'è qualcuno oggi che dice che tutto sommato erano delle logiche più intelligenti delle nostre. Anche se lo dice Tony Negri, che non è proprio diciamo quello che tutti ascolterebbero, però sono usciti una serie di volumi da parte sua e di un francese recentemente, uno dei quali si chiama, il primo si chiama Impero, dove la tesi è esattamente che gli imperi riescono a gestire delle situazioni di convivenza molto meglio che non gli stati-nazione. Purtroppo è vero. Infatti, come anche i politeismi sono molto più adeguati dei monoteismi a non farsi ammazzare reciprocamente. Questa è una cosa che stiamo scoprendo con calma adesso, ma poi forse bisognerà pensarci sopra un attimo. Ad ogni modo, questi imperi vengono invece, che ormai hanno fatto evidentemente il loro ciclo, erano secoli che andavano avanti, quindi probabilmente c'è anche una fase di questo genere, gli imperi stanno sono in procinto di essere sostituiti dagli stati-nazione. Gli stati-nazione però appunto hanno bisogno di crearsi i cittadini, perché la gente non si sente italiana, non si sente francese, si sente che ne so, di Nantes, si sente genovese, si sente del Cairo, cairota, però non si sente assolutamente parte di un qualcosa di cui non sa assolutamente cosa sia, perché no, insomma, si tratta di entità che non c'erano. No? Come diceva Cavour, fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Ed era il problema che erano tutti, anche quelli che hanno cominciato molto prima, perché chiaramente Inghilterra e Francia già si erano avvantaggiati da questo punto di vista, seppure con una serie di tappe intermedie. E quindi lo sport si scopre essere un utile strumento per suscitare questa sensazione di appartenenza ad una nuova entità. Tant'è che ancora oggi ti senti italiano quando gioca la nazionale di calcio. Non è casuale. Quello che espone il tricolore non lo espone in momenti della festa delle forze armate, ma lo espone se vinci le Olimpiadi, se vinci i campionati mondiali, se da qualche altra parte, però insomma il calcio oggi porta diciamo di più questo tipo di discorso, ma vale un po' per tutti insomma fondamentalmente, no? E quindi manco a dirlo, tornano le Olimpiadi. Come vedete ci sono delle delle logiche nelle comparse, no? Le ricomparse. Le Olimpiadi erano terminate pure loro millenni prima, a fine 800 tutti dicono: ma che bella idea, rifacciamo le Olimpiadi. Con delle istanze assolutamente diverse per certi versi, no? Conoscerete De Coubertin, quindi l'idea del partecipare, eccetera, però era una balla grossa come una casa, diciamo, perlomeno una sovrastrato, perché le Olimpiadi le facevano esattamente per regolare una serie di conti senza doversi fare guerra. Erano un problema di prestigio internazionale e lo sono tuttora. Se pensate alle ultime di Pechino, perché stavano a Pechino? Perché la Cina ha bisogno di riaffermare una serie di primati e di stature internazionali che per un lungo periodo non ha visto riconosciute, neanche esistenti, no? Quello trascorso viene chiamato non a caso il secolo dell'umiliazione in Cina. Però siccome la Cina ha 5.000 anni di storia, diciamo che lo prende con una certa filosofia nel complesso, insomma, è stata l'umiliazione, adesso torniamo a essere potenti. Quindi non a caso le Olimpiadi a Pechino e non a caso il medagliere è stato vinto dai cinesi. Anche perché i cinesi, non so se lo sapete, ma prendono la gente da piccola e la tengono lì per decenni finché non diventa brava, quindi insomma c'è tutto un altro tipo di ragionamento alle spalle. Sì, no, ma poi insomma li massacrano, poveracci, insomma, non è di quello che noi immaginiamo come il piacere dello sport, credo che ci sia molto, insomma, sono hanno una missione, devono andare a dimostrare al mondo che la Cina è potente, quindi basta, si allenano 12-13 ore al giorno, fissi, tranquilli, senza... Vabbè, roba abbastanza significativa ancora oggi. Quindi capite che, esattamente, no? Il principio dello scontro sublimato si traduce negli scontri in campo delle squadre e nelle competizioni internazionali tra le nazioni. Le nazioni vogliono dimostrare le une alle altre che sono migliori dei loro vicini, dei loro avversari, di quelli con cui hanno a che fare, eccetera. E quindi le pensano un po' tutte, no? Un'altra di quelle che pensano, che ha sempre a che fare con valori simbolici, con ragionamenti simbolici più che razionali, è per esempio la nascita dell'alpinismo. Altra cosa che fino ad allora, no, non si era contemplata. Le montagne erano dei posti orribili, dove non andare assolutamente, da evitare come la peste. Erano scomode, fredde, piene di bestie feroci, insomma, non c'era senso. Perché l'alpinismo? Perché l'alpinista conquista la vetta e ci pianta sopra una bandiera. Ed è un gesto simbolicamente formidabile. Non a caso la gran parte delle missioni alpinistiche iniziali sono tutte inglesi. La conquista del tetto del mondo, la conquista del K2, la conquista del Bianco. Il Bianco non so sicuro, devo controllare. Però insomma comunque la grandissima parte sono inglesi, perché gli inglesi in quel momento sono quelli che stanno dominando il pianeta, come probabilmente saprete, no? Una storia estremamente affascinante anche quella di una nazione minuscola, perché di fatto se voi la guardate su un qualunque mappamondo vedete, no? Due isole piccole piccole che stanno da una parte, ecco, quelle due isole piccole piccole stavano dominando il pianeta intero grazie a un'idea geniale che era stata quella delle patenti di corsa, per chi si interessa a queste cose, con cui avevano trasformato tutto il naviglio in naviglio da guerra ed avevano spaccato le gambe a tutti gli altri, perché ovviamente tutti i traffici erano diventati improvvisamente controllabili dagli inglesi, e quindi il Commonwealth, il grande dominio, insomma, tutta una lunga storia molto interessante. E quindi questa nazione vuole affermare a tutti i costi il suo predominio sulle altre. Lo fa militarmente con le colonie, quindi le Indie orientali, le Indie occidentali, insomma, inutile starci a perdere più tempo del dovuto, ma lo fa anche in modi estremamente simbolici, in modi estremamente potenti da un punto di vista di comprensione e di affermazione. Uno, abbiamo visto, è il discorso dello sport, delle Olimpiadi, dell'alpinismo. Un altro è un discorso di lettere di nobiltà. In che senso? Nel senso che le nazioni che vengono formandosi, di solito, come accade più o meno sempre, per avere un minimo di credito, un minimo di rispetto, un minimo di peso anche di potere contrattuale sullo scacchiere, hanno bisogno di affermarsi non tanto come novità, ma quanto come eredi. Eredi di chi? Noi abbiamo avuto recentemente un caso specifico, no? Abbiamo avuto il fascismo che si è presentato come una rinascita dello spirito romano. Non è casuale tutta la retorica dei fasci, la retorica dei guerrieri, Roma imperiale, no? Tutte queste cose perché? Perché chiaramente arriva uno che non si sa chi è, questo se sta lì così come piripicchio, nessuno lo prende sul serio, quando questo invece dice io so di nuovo Roma, minimo d'attenzione la richiama. Roma ce la siamo giocata noi perché nel frattempo ci si era concentrati su altre istanze, tipo la Grecia. Il punto focale era che le nazioni di maggior successo che stavano nascendo si presentavano come eredi dello splendore greco. La Grecia dal nostro punto di vista, non oggi come avrete visto, questo purtroppo non vale più. Recentemente abbiamo notato che non abbiamo più sto grosso rispetto per la Grecia, soprattutto su scala europea, però al tempo continuava ad essere invece un ideale, no? Da un punto di vista estetico, da un punto di vista filosofico, da un punto di vista politico, la Grecia era la massima espressione della cultura occidentale. Quindi cosa di meglio che proporsi come eredi della Grecia? E come faccio io a propormi come erede della Grecia se sono inglese? Perché insomma no, c'è una certa difficoltà. Uno potrebbe pensare che i greci sono gli eredi della Grecia. Errore madornale, i greci, come vedete, fanno yogurt e poco altro ultimamente, quindi non li possiamo prendere in considerazione, poveretti. Quindi bisogna riprendere in qualche modo la fiaccola da loro, tanto per rimanere nell'olimpico, e dimostrare che invece lo spirito greco si è trasferito nella perfida Albione. Come faccio? Me porto la Grecia a casa. Semplice, no? Se voi andate al British Museum, cosa trovate? Il Partenone, un'altra serie di templi, tutte le statue che poteva essere caso d'avere. Non è casuale. E quindi nasce l'archeologia, pure quella non c'era. Guarda i casi della vita, tutte queste cose, tutte insieme in un certo momento, non si capisce, no? Si capisce. L'archeologia non era contemplata. Fino a quel momento l'archeologia non esisteva perché nessuno si percepiva come distante dagli antenati, no? C'era uno che aveva costruito una cosa interessante, arrivava lui, la riadattava e ci andava a vivere. Non gli sarebbe mai venuto in mente di metterla da una parte e guardarla, di ammazza che figa sta cosa che hanno fatto. Mo non ci mette più piede nessuno. Che è un comportamento che a noi sembra ovvio, ma non è ovvio per niente, no? Voi andate per esempio a Perugia, c'è l'arco etrusco, sull'arco etrusco ci sono delle case. No? Andate a Roma al Teatro Marcello, sul Teatro Marcello ci sono degli appartamenti. Cioè non c'era nessuno che si metteva lì a guardare il Teatro Marcello dicendo oh, mamma mia, basta, finito, mo me lo tengo così. No, il Teatro Marcello era utile, per cui ok, andiamo a abitare al Teatro Marcello. Che mi sembra una cosa abbastanza lineare dal mio punto di vista, no? E invece arriviamo noi che siamo i moderni e proclamiamo cosa? Che tra la modernità e la premodernità c'è un abisso. Noi siamo meglio di loro, loro hanno perso. E quindi toccherà che se ne facciano una ragione, no? L'unica cosa che io posso fare è in qualche modo render loro onore. Perché? Perché nel momento in cui rendo loro onore mi sto rendendo ancora più onore io, che so quello meglio. So se vedete la cosa. Quindi nasce il museo, che guarda caso cos'è il museo? È una barriera continua. Il museo è un continuo chiudere le cose dentro le teche, metterle in, no, in isolamento, in quarantena. Le guardi da lontano, ma vabbè, sarete stati bravi, ma e dai, le teche le ho costruite io, invece ho messo dentro io, quindi finita la frasca, no? Quindi anche i musei compaiono, non c'erano i musei prima, c'erano i collezionisti. Oh, e quindi che succede appunto? Io faccio tutte queste spedizioni archeologiche andando a cercare, guarda caso, tutti i siti e i luoghi importanti a livello anche simbolico. Vado a cercare Troia, no? Perché Troia, Omero, eccetera, eccetera, vado a cercare un posto qualunque, poi dopo cominciamo a cercare i posti qualunque, ma inizialmente andiamo a cercare i posti importanti, andiamo ad Atene e portiamo via tutto quello che c'è, perché tanto appunto i greci poverini al momento non è che ci avessero tutta sta voce in capitolo, e io mi presento quindi come il nuovo titolare della gloria greca. Se vuoi conoscere la Grecia, devi venire da me, stiamo ancora lì, entri gratis al British Museum, è bellissimo, però stai in Inghilterra. Non si capisce bene perché il Partenone debba stare in Inghilterra, no? Come tutta un'altra serie di cose, nostre opere che stanno in Francia, insomma tutte queste cose le capisci meglio, eh? Esatto, no? O a Torino, quello ci abbiamo messo anche del nostro, però insomma comunque tra una cosa e l'altra queste dinamiche cominciano ad essere più comprensibili se le inserisci in questo tipo di processi che non altrimenti a casaccio, perché, beh, perché il museo egizio sta a Torino? domanda, no? Che sta a fare? Perché il Museo Egizio non sta in Egitto, che sarebbe logica il posto suo, logicamente. Poi sperando che in Egitto non succeda quello che succede in Siria, perché poi te lo potresti spiegare, ma comunque lasciamo perdere e andiamo oltre, sennò poi uno c'ha, come dire.
Scusi,
prego.
Scusi l'ignoranza. Ma il Partenone non è il tempio quello là dove era direttamente agli dei greci.
Il Partenone è quello che sta sull'Acropoli di Atene. Sì.
E come lo portate?
Non tutto il tempio, si sono portati via tutto il frontone, però. Sì, sì, beh, ho capito, il tipo del tempio sono parecchi metri, è una cosetta non proprio comoda. Cioè, si è portata a casa la statuetta, l'ha messa lì, no, si sono portati via proprio tutto il tetto direttamente. Perché, perché era la cosa più bella, ovviamente. Poi le colonne si sono trattenute, non so, forse perché non ci riuscivano, ma non lo so, questo non voglio fare, come dire, inferenze particolari. So però che. Eh?
Cioè, il tetto del
Partenone
non c'è stato
il Partenone? No, sta al British Museum. L'hanno montato, è bellissimo, saranno, che ne so, 30 metri di roccia con tutte le tutto lì, sta tutto quanto, tutto in Inghilterra. Per, quindi, insomma, ci hanno perso tempo per farlo, insomma, chiaramente. E d'altronde la razzia delle opere d'arte è un altro modo per sottolineare una sconfitta, una superiorità, eccetera, no? Ecco perché le nostre opere d'arte stanno più o meno dappertutto. Perché, insomma, sì, sì, ma è non, il mondo non è cambiato, ragazzi. Il mondo è esattamente. Certo, ma assolutamente, ma pure adesso, a parte che questi sono troppo idioti, le distruggono, ma se no se le sarebbero portate a casa. Cioè, quello che sta succedendo a Palmira è assolutamente scandaloso da tutti i punti di vista, una cosa. Vabbè, comunque, chi volesse vedere qualcosa di carino in proposito, c'è un film, uno degli ultimi film di George Clooney, che si chiamava Monument Man, che è molto bello e parla esattamente di quelli che sono andati in giro a cercare di salvare le opere d'arte dalla.
Sta anche un programma su Sky Art.
Sky Art è un canale spettacolare. Fanno delle cose bellissime,
ci
veramente.
Ci stanno dei servizi proprio su dei ricercatori che dopo la guerra mondiale
hanno sono andati in giro a cercare giro cose, cercare sì, sì. Beh, ma hanno trovato. Il Monument Man è bellissimo da questo punto di vista. È fantastico. Un po' troppo americano, ma vabbè, sono americani, che dobbiamo fare? Ringraziamoli. Insomma, nel complesso si può guardare, insomma, un film abbastanza istruttivo. Anche perché poi ci sono dei momenti di una tale retorica insopportabile, no? De uno che ti dice, ma lei si rende conto che ha perso degli uomini per salvare delle opere d'arte. E tu dici, mortacci tua, tu ne hai fatte morire milioni per niente e mi stai a rompere le palle a me che ne ho persi due per salvare il patrimonio artistico del pianeta, cioè sei un totale stronzo? Sì, questo bisogna dirlo. Vabbè, comunque, allora, quindi capite che tutta questa serie di processi modifica radicalmente il panorama nel quale vive la gente, no? Di fatto, appunto, compaiono continuamente cose nuove, tutta una serie di attività, tutta una serie di processi che fino ad allora non avevano preso assolutamente piede, non erano mai stati contemplati, diventano pian piano sempre più ovvi, sempre più naturali, fra virgolette, che è il modo col quale noi ragioniamo di solito in queste cose. In particolare lo sport è particolarmente interessante dal vostro punto di vista perché vi dà molto lavoro. E il modo in cui noi concepiamo lo sport oggi deriva direttamente dalla sua ripresa del fine Settecento. Nel senso che lo sport viene pian piano, progressivamente caricato di una serie di significati che non sono sportivi. Il punto centrale della questione è tutta lì. Nel senso che lo sport diventa lentamente l'immagine della performance. E la performance è utile non tanto per lo sportivo quanto per il lavoratore, tant'è che prendete, non so, i sovietici e l'immagine dell'eroe sovietico chi è? Stakhanov, che è quello che riesce a scavare n tonnellate di carbone da solo facendosi un mazzo così, dove ovviamente la parte del lavoro è, come dire, accoppiata inestricabilmente con la parte della performance fisica, no? Quindi muscoli ben torniti, capacità, sopportazione, abnegazione, sacrificio, tutto quello che volete. Tutta questa retorica è abbastanza nota, perché è la retorica che sostanzia quello che noi immaginiamo essere lo sport. Lo sport è una questione di disciplina, sacrificio, applicazione, talento, no? Tutte queste cose. Peccato che questa immagine dello sport, se la portiamo nello sport come è oggi, non c'è. Si perde. Salvo che in certi luoghi, no? Per esempio probabilmente nel canottaggio, nel rugby, in certi sport non particolarmente spettacolari ed economici vale ancora. Dalle altre parti comincia a esserci qualche difficoltà, Perché? Perché emergono le stesse difficoltà che emergono dalla considerazione esagerata della performance. La performance non è più vista come il frutto di un percorso, ma è vista come l'atto in sé. Tu devi riuscire a essere performante, devi vincere. Stop. Tant'è che De Coubertin nella tomba, intanto si è rivolta, no? Perché la sua idea era tutta un'altra. L'idea di oggi, invece, addirittura, come saprete, da un punto di vista psicologico, è che il secondo è ancora più incazzato del terzo. No? La posizione più frustrante di tutti è vincere la medaglia d'argento, non la medaglia di bronzo, perché per la medaglia di bronzo sei contento che ci sei arrivato, per la medaglia d'argento sei incazzato perché non sei arrivato uno. No, quindi ci sono tutta una serie di dinamiche specifiche sulla classifica, la considerazione di chi vince e non vince, il riconoscimento sociale, no? Chi è che viene ricordato perché ha vinto la medaglia d'argento? È raro. Ti ricordano se vinci l'oro o a volte se vinci il bronzo per qualche tipo di botta di culo particolare, però l'argento normalmente non ha buona stampa. Quindi il problema qual è? Questo, che lo sport si carica sempre di più di significati che sono culturali ma non direttamente pertinenti allo sport, anzi hanno una serie di ricadute sullo sport stesso che vanno, lo snaturano per certi versi, no? Perché lo sport appunto si dovrebbe configurare come attività di, come dire, di gara con se stessi più che con gli altri, quindi di crescita interiore, di capacità di sviluppo delle proprie doti, tutta una serie di cose che però quando tu poni come unico scopo il risultato, tutto questo impallidisce a fronte di altri modi, no? Non è casuale che noi oggi abbiamo un doping che è molto più sviluppato negli amatori che non nei professionisti.
Dipende
dagli sport, ma prima voi dici, se andavi a fare la corsa in bicicletta la domenica per vincere un prosciutto, andavi a fare la corsa la domenica per vincere un prosciutto. Oggi ti fai il doping pure per vincere il prosciutto. Quello è il problema. Perché il tuo problema è che devi dire a qualcuno che hai vinto. Dovunque, in qualunque contesto, anche se è un contesto che lascia il tempo che trova, anche se è la corsa della parrocchia, tu comunque devi vincere la corsa della parrocchia. Perché serve a dimostrare che sei qualcosa di particolare. Quindi qui cominciamo a vedere come questa serie di dinamiche, che sembrano macro, sembrano generali, sembrano culturali, sembrano ampie, abbiano però tutta una serie di ricadute specifiche su quello che è invece la considerazione di sé, del singolo. No, il singolo oggi si riconosce per una serie di strumenti che sono direttamente connessi a questa attività. Ti riconosci per la tua capacità di importi da qualche parte, non meglio identificata, ti riconosci per il tuo lavoro, ti riconosci per tutta una serie di cose che sono, guarda caso, tutte collegate a questo tipo di pensiero moderno, ok? Tant'è che oggi è rarissimo che qualcuno, nel momento in cui va a fare la famosa carta d'identità, dichiari di essere disoccupato. Dice di essere un consulente, dice di essere un freelance, dice di essere qualsiasi cosa che possa sembrare connessa col mondo del lavoro. È difficile rinunciare a un ruolo nel mondo del lavoro, perché il ruolo nel mondo del lavoro non è soltanto economico, ma è esistenziale. Tu esisti perché fai qualcosa che ti permette di partecipare a tutto questo, a tutta sta giostra che abbiamo messo in piedi.
Iniziale.
Ridimmelo, scusa.
Su questa idea è stato, penso, un propagarsi anche dalle idee marxiste, perché poi comunque.
Ma quelle sono arrivate dopo. Prima ancora, adesso vediamo perché, adesso vi spiego un po' da dove c'è la genesi di questo discorso, però tenetelo presente perché questo discorso è quello che giustifica il fatto che c'è gente che si rompe continuamente mentre fa sport, pur di, no? Quelli che devono riuscire a essere presenti in campo e quindi si bombardano dei cosi, si mettono il ghiaccio, si mettono gli antidolorifici, fanno qualunque cosa e poi si rompono. Abbiamo rose di quasi tutte le squadre di calcio di un certo spessore che sono regolarmente decimate dagli infortuni, cosa che prima non succedeva. Perché? Perché a questo si aggiunge oltretutto una considerazione artificialista e meccanica del corpo umano, che è completamente errata. Quindi tu replichi il corpo umano come modello computerizzato e decidi che può sopportare fino a un tot di movimenti, carico, eccetera. Il corpo umano non è una macchina e quindi ne regge di meno, oppure di più, ma diciamo più raramente questo. Quindi tu te rompi fondamentalmente, i nostri atleti tendenzialmente si rompono molto più degli atleti precedenti, perché fanno cose che sono regolarmente al limite della tolleranza, ok? E lo sanno. Lo sanno perfettamente, però, come dire, no? Ci sono delle leve ulteriori, ci sono delle spinte ulteriori che portano a questo discorso. Dal mio punto di vista, che voi ve ne rendiate conto, è importante, perché siccome probabilmente avrete a che fare con gente che ragiona così, nel momento in cui cercate di rimetterli a posto, sapere di che parlate e sapere perché ci sono questi comportamenti è anche un permettervi di intervenire a un livello un attimo più raffinato che non il gesto meccanico e tecnico e basta, nel senso che il paziente è un tutt'uno, cioè non è che si è rotto per una circostanza esterna, si è rotto perché ha qualcosa in testa che lo porta a rompersi spesso e volentieri per dei comportamenti errati, per delle convinzioni che potrebbero essere in qualche modo smussate, sulle quali sarebbe opportuno che ci si interrogasse. Tante cose hanno a che fare con questo. Ed è sempre più evidente questo discorso perché è sempre più noto il costo di certi comportamenti. Cioè, fino a un certo lasso di tempo, fino a qualche anno fa, noi giustificavamo certi comportamenti dicendo non sanno quello che fanno, un po', no? Come il povero Gesù Cristo sulla croce. Ma oggi che non si sappia cosa fanno le droghe, non si sappia cosa fa il doping, non si sappia cosa fanno certi comportamenti in campo e fuori campo, è difficilmente sostenibile. Il nostro problema è che lo si sa perfettamente e lo si continua a fare. Quindi abbiamo bisogno di capir meglio questo ragionamento. Perché in questo si dimostra la scarsa efficacia e utilità della comunicazione razionale. Noi non siamo razionali. Sarà ora che ve lo cominciate a mettere in testa. Come dicevo ai vostri colleghi di dietistica quando insegnavo a dietistica, se noi fossimo razionali voi non avreste ragione di esistere. Perché io dico a qualcuno, guarda, sei troppo grasso, questo ti costa salute sulle giunture, ti costa circolazione, anni di vita, quello razionalmente mi dice, hai ragione, dimagrisco. Finito. Vi risulta che sia così semplice? No, perché noi non mangiamo semplicemente per nutrirci. Noi mangiamo per una miriade di motivi. E quindi se non comprendiamo questi motivi noi continuiamo a mangiare, noi continuiamo a fumare per una serie di motivi, quando è abbastanza acclarato, anche se sul fumo io ho una serie di come dire, di dubbi che però non vi di cui non vi metto al corrente, però continuiamo a fumare pur sapendo perfettamente che in grandissima parte dei casi fa male fumare. Cosa abbiamo fatto tanto per dimostrare che la comunicazione realistica e allarmistica fa ridere? Abbiamo messo sui pacchetti le scritte: fumare fa male, fumare ti rende impotente. No, questo non ce l'hanno messo e forse questo funzionava. Però c'è pure questo. Allora niente, come ho detto, no, ti rende impotente. Se fumi accanto a qualcuno lo ammazzi, tuo figlio. Poi hanno cominciato a metterci le lastre di quelli malati, no? Guarda come ti riduce il fumo. Allora che cosa ha fatto il fumatore? Ha detto, cazzo, guarda come riduce il fumo, smetto? No. Il fumatore si è comprato un portapacchetti con sopra una donna nuda e ha risolto la questione, così non solo fuma ma si consola anche gli occhi e l'estetica guardando delle belle fanciulle, no? Con tutto che sul pacchetto ci stanno le fotocopie dei polmoni fragili. Quindi se a voi sembra una cosa, no, se vi sembra una cosa razionale, ditemelo, ma non lo è. E questo è il punto, cioè la grandissima parte di quello che noi cerchiamo di risolvere con le pubblicità progresso e tutte queste cose lascia il tempo che trova perché si rivolge a un canale dove noi non ci sentiamo proprio, capite? No, nel senso che io credo che il fumo sia un imputato che sicuramente coopera, ma che l'abbiano costruito come capro espiatorio per non farci riflettere sull'inquinamento atmosferico. Che non so quanti di questi casi di tumore ai polmoni siano tutti imputabili al fumo e non anche alla monnezza che respiriamo tutti i giorni, perché no, cioè, è una qualche difficoltà a prendere solo quel tipo di problema lì, anche perché poi ti trovi quello poveraccio con la faccia grigia che ti dice c'ho il tumore ai polmoni e non ho mai fumato in vita mia. Già, è vero. Mentre c'è gente che se sfiata di fumo e non gli viene il tumore ai polmoni. No? Una mia dice che era una prozia, cioè, se sfiatava di fumo letteralmente, le hanno detto smetti perché ti fa male, come ha smesso è morta. Quelle cose che dici, ma è comico. Però il suo organismo evidentemente era settato che andava bene così. Noi siamo tutti talmente diversi che a uno magari fa male, e siamo d'accordo che faccia bene, non è assolutamente nelle mie corde. Ma che secondo me se tu fumi, che ne so, 10 sigarette al giorno, te le puoi fumare tranquillamente senza particolari problemi, si potrebbe forse anche, no, discutere. È ovvio che il problema non è semplicemente un problema scientifico. È un problema economico, è un problema politico, è un problema propagandistico, perché fa comodo poter dire, vedi, qui, ecco, non volevo, ma è lì, il nostro amico Secco lì. Dico, ecco, quello è morto perché fumava, no? Perché è molto più facile dire smetti di fumare che non smetti di prendere la macchina, smetti di usare gli spray, smetti di fare questo, smetti di fare quello. Noi abbiamo un'aria che è un'immondizia totale, ragazzi, con tutto che c'è scritto qualità dell'aria stabile, ma stabile casa mia, no? Che vorrebbe dire? È preciso, ti faceva male ieri e ti fa male pure oggi, no? Volendo la puoi interpretare così. Cioè, ci sono delle scelte di parole che te lasciano proprio con le braccia, dicendo, donna mia, inventatene una meglio se non altro, no? Qualità dell'aria stabile. Stabile rispetto a cosa? Perché no, chiaramente ci sarebbe da definirla sta cosa. Chi ha deciso che il tasso di polveri fini che c'è nell'aria a me lo posso respirare senza nessun problema? Mistero, non lo sappiamo, non ci siamo manco mai posti il problema, perché noi tendiamo a recepire queste informazioni come sono intese, cioè come rassicurazioni. Ma nessuno di noi si pone il problema e va a vedere con quali esperimenti hanno fatto, quali ricerche ci sono alla base, perché sta quantità di polveri sottili va bene e quell'altra no. Non ne abbiamo la più pallida idea. Perché noi siamo una cultura dove oggi pian piano stiamo concependo l'idea che quello che usiamo potrebbe farci male, ma ci sono voluti 300 anni per capirlo. E in 300 anni è successo di tutto, no? Voi non lo sapete probabilmente, ma la grandissima parte di ciò che noi abbiamo sintetizzato e creato non abbiamo idea di cosa può farci, dalle tinte delle maglie agli aromi che mettiamo nel cibo, agli eccipienti, tutto questo nessuno ha mai controllato che cosa dovesse servire, cosa potesse fare. Non perché erano cattivi, perché non gli è proprio mai venuto in mente. Perché noi ci percepivamo come delle entità fatte e conchiuse, le famose monadi, no? Mo fatte la pesca che la pelle invece non è sta barriera, ma è una cosa attraverso la quale passano. Per cui se io mi metto addosso un vestito con un certo tipo di tintura, quella tintura me la ritrovo dentro. E io quella tintura non la processo, perché i miei organi non sanno cos'è. Io non sono stato progettato per processare delle materie che ho fatto io dopo, mescolando le cose, no? Il piccolo alchimista e il piccolo chimico, e abbiamo tutta sta serie di cose dentro delle quali non abbiamo idea se ci fanno male, non ci fanno niente, è una buona idea che ci sia, non lo sappiamo, semplicemente non ne abbiamo idea. So 50.000 rotte sostanze in giro, delle quali, con le quali conviviamo beatamente facendo finta che non ci siano, però ci sono. No? Quindi è un po' difficile dal mio punto di vista pensare che sia soltanto il tabacco che crea questi problemi. Probabilmente coopera, però non è solo quello, sicuramente non è solo quello. Vabbè, dopo avervi allietato su questa cosa, lasciamo da parte questo discorso, dov'ero? Aiuto? Ah, lo sport, la performance, quindi dicevamo questa cosa. Quindi che succede? Che quando io accentuo l'attenzione sulla performance, automaticamente sottraggo peso al percorso che mi permette di fare la performance stessa, no? Quindi la performance non è più importante in quanto segno di un percorso ben fatto, come era prima. Non è che tu dici, ah, vedi, quello ha vinto perché ha fatto un culo così per 15 anni, si è scelto le cose giuste, l'alimentazione corretta, tutte queste cose qui. No, non gliene frega niente a nessuno, anche perché noi siamo sempre più veloci, no? Siamo una cultura estremamente veloce, e quindi l'idea di perdere 10 anni a farsi un culo così per riuscire a vincere una gara tendenzialmente non ci viene. Ci viene molto più in mente di prendere qualche tipo di sostanza che ci permetta di essere fichissimi nel momento della gara, vincere e dopodiché salutare tutti e dire eccomi qua, so il più figo del bigonzo. E questo, ripeto, non funziona solo per i professionisti, per i quali al limite potrei anche capirlo, pur essendo ormai abbastanza consolidata la notizia che fa male, perché saprete che ci sono tutta una serie di sindromi che compaiono andando avanti, no? Verso i 50, 52, 54, si capisce che succede, ma la gente pia e implode. Quindi ci saranno probabilmente dei motivi, ma vabbè, lasciamo perdere, lo capisco meno per la persona X, no? No, prendiamo il signore che è in prima fila. Il signore che è in prima fila ha il problema del costume da bagno, che come conoscerete tutti è quell'incubo che comincia ad aleggiare intorno a marzo, in cui qualcuno da qualche parte comincia a chiederti ma sei pronto alla prova costume? E tu invece di mandarlo a fanculo ti ossessioni, che è quello che lui vuole ovviamente, no? E quindi che devi fare? Devi rispondere ad una serie di, come dire, parametri. No, devi essere fatto in un certo modo se vuoi andare in spiaggia e avere il successo che ti deve essere tributato, portarti a casa i trofei che sono uomini, donne, bambini, cani, quello che passa il convento, perché ormai non è più facile capirlo. E quindi che fai? Allora, normalmente vai in palestra, no? Tant'è che i picchi della palestra sono a settembre e a marzo, come saprete, perché a settembre torni dalla spiaggia dove non hai battuto chiodo e quindi dici, mo stavolta vedrai la volta prossima, no? Quindi vai e ti iscrivi in palestra. Dopodiché stai per qualche mese senza fare niente perché te rompe le palle in palestra e quindi ti dimentichi. A marzo torni in palestra dicendo stavolta mi faccio, vedrai che arrivo, che sono degno di andare sulla spiaggia. a fare la zumba con quegli altri idioti. Io questo lo chioso perché non sono un tipo molto marino, per cui non la prendo molto sul serio la cosa, però purtroppo va presa sul serio. Quindi che devi avere tu per essere un tipo da spiaggia? Devi avere delle cosce ben tornite, devi avere possibilmente la tartaruga degli addominali, devi avere possibilmente delle braccia da scaricatore di porto, anche se sei uno che fa il pittore, per esempio. Ecco, comunque tutte queste cose, perché così te vedono e riconoscono i segni di un certo tipo di corpo. Io vi sto facendo tutto sto ragionamento perché uno dei saggi dei quali parleremo ha proprio a che fare col corpo sportivo come criterio di successo. Quindi questo è introduttivo a quello che diremo al tempo. Allora, tu cosa fai per avere questo corpo? Il nostro amico, che è, come dire, rimasto vecchia scuola, va in palestra e si fa un culo così.
No?
Diciamo, fa così. Altri decidono che a loro, tutto sommato, di farsi un culo in palestra non gliene può fregare di meno, ma vogliono comunque essere belli e ricorrono quindi alla chirurgia plastica. Gran parte degli interventi di chirurgia plastica sugli uomini sono la legatura dei quadricipiti delle cosce e dei glutei, che vi garantisco fa un male della Madonna, non perché io l'abbia fatta, ma perché me lo hanno detto. Io sono, ripeto, vecchio stile, quindi se ho le cosce è perché cammino, ho fatto un sacco di cose e via. Però tu invece no, ti fai aprire un muscolo e te lo fai legare come un rollè per dargli una forma. Così quando vai in spiaggia hai le gambe di uno che fa squat con 350 kg, anche se tu lo squat non l'hai fatto mai.
Però non correrai mai più, cioè.
Tanto non te muovevi manco prima, non è un problema. Tu stavi sul divano e sul divano resti, però sei uno che sta sul divano con una forma fisica accettabile, e questo è il bello della questione. Per carità di Dio, non ne parliamo. Però ancora, per risolvere la questione, che fai? Ti fai aprire come una cozza e ti fai scarificare all'interno per avere la tartaruga, altro intervento. Cioè tu ti fai aprire, ti fai incidere i muscoli in modo che la tartaruga sia, come dire, chirurgicamente ottenuta e non facendo 350 crunch al giorno e via cantando, e così sei contento. Capite che il divorzio tra il percorso e la performance e il risultato è assoluto. A noi interessa soltanto il risultato. Come sto risultato si ottiene non è manco, come dire, oggetto di preoccupazione etica, perché noi siamo pure quelli che nel frattempo hanno deciso che il fine giustifica i mezzi, che è importante massimizzare gli impegni, tutta una serie di frasette che girano nella cultura comune, che in qualche modo ti danno tutte le leve possibili e immaginabili per giustificare dei comportamenti che sono assurdi, totalmente assurdi. Non so se questo è chiaro, no? Ecco, quindi, come vedete, l'accento sulla performance porta a delle distorsioni dei comportamenti. Porta a distorsioni dei comportamenti, porta all'attribuzione di senso a certe cose che di loro non l'hanno, no? Tant'è che, per esempio, una delle strategie di marketing più diffuse è quella del testimonial, no? Vi siete mai posti il problema del perché qualcuno viene scelto per fare il testimonial? Perché inizialmente
rappresenta quello che la casa che va di moda o di quello che è vuole veda.
È vero, però prima perlomeno il testimonial aveva anche una qualche connessione logica con quello che testimoniava, nel senso, tu devi avere una splendida colla siliconata, magari te trovi un testimonial che è un celeberrimo architetto, per esempio. Una donna nuda? Una donna nuda? Strano. Se tu devi avere uno che te testimonia un rasoio, secondo me dovrebbe essere uno con una barba di un certo peso. Quando mai? Noi abbiamo sportivi che testimoniano qualsiasi cosa, anche a livello quasi dell'autooffesa, nel senso che io ho il povero Cannavaro che fa il testimonial di un deodorante, faceva il testimonial. Io ogni volta mi chiedevo, ma perché puzza particolarmente Cannavaro? Cioè, per quale motivo a me il fatto che Cannavaro usa un deodorante mi dovrebbe convincere a usare il deodorante? Non so se vi siete mai posti questo. Perché Cannavaro è l'eroe del tempo. Quello è il problema. Cannavaro, che è un calciatore, che voglio dire, per carità, con tutta la stima per la categoria, a me non è che mi sembri questo esempio da dare. Uno che fa il calciatore, beato lui. No, ma perché dovrei dire che a che figo lo fa, lo usa un calciatore? Non lo capisco. No, lo capisco. Perché lo sportivo oggi incarna nel massimo grado tutta una serie di luoghi comuni e di esigenze e di parole d'ordine della cultura che hanno a che fare con i risultati che ottiene. Perché lo sportivo di solito è ricco. Lo sportivo di solito è performante, lo sportivo di solito ha bellissime donne o bellissimi uomini, sempre a seconda di quello che dicevamo, visto che ormai non si capisce più niente. Insomma, di fatto lo sportivo è quello che tu vorresti essere, no? Quindi, come vedete, la comunicazione del marketing non è una comunicazione razionale, perché se fosse razionale io dovrei avere uno che notoriamente puzza e che mi dice: guarda, io puzzo come una capra, però con questo deodorante sto bene. E io direi: oh, vedi, funziona il deodorante. No? Questo sarebbe irrazionale, o no?
Vabbè, carnavale, perché siccome si suda a calcio, poi
sudano tutti, voi dire, bastava chiunque a quel punto, no? Però, come dire, vorrei che vi rendeste conto di questo, che nelle comunicazioni di marketing, di razionale, non c'è mai niente. Ce ne saranno tre che sono razionali. Ce n'era una che era Tele2, mi pare, che ti diceva: io costo meno. Oh, evviva, almeno uno che non ti sta a raccontare balle grosse come case. Ti dice: se vieni con me conviene. Oh, quella è una comunicazione razionale. Ma quello che se beve una tazza di Nescafè sul ponte di uno yacht di 40 metri ancorato alle bocche di Bonifacio, ma tu non gli andresti a menare? Dico: ma tu c'hai lo yacht di 40 metri e te bevi il Nescafè, ma sei deficiente. No, perché tu devi pensare, quando ti fai la tua tazza di Nescafè a casa, nell'appartamento di 35 metri quadri che è più grosso di un ascensore, ma a stento, te stai bevendo il Nescafè e te senti come quello che stava, vedi, io e quello con lo yacht siamo uguali. Questo è il punto. Ma questo è un ragionamento magico. Non so se questo è chiaro. È un ragionamento magico, che dal mio punto di vista va bene, perché poi funziona benissimo, non è che poi che sbagliano. Però ci dovrebbe dire delle cose su di noi che invece noi tendiamo a non voler sentire, ovvero sia che noi siamo suscettibili a una serie di stimoli, a una serie di proposte, a una serie di seduzioni che con la ragione non hanno niente a che vedere. No, Tiger Woods si rade col mio rasoio, so contento, ma se anche non se ne radeva, io me lo sarei comprato uguale il rasoio, perché io ho una barba che fa schifo, lui no, ma io sì, quindi sarei probabilmente il testimone adatto, capite? Tiger Woods, che barba ha? Cioè, io so qualcosa della barba di Tiger Woods? No, nessuno me ne ha mai parlato. A vederlo mi pare che non ce l'abbia manco, perché no, è liscio come un bimbo, beato lui. Quindi, di che problema ha? Che si potrebbe rade tranquillamente con un bilama di plastica e avremmo risolto. Gli serve il 5 lame con lo snodo? No, non gli serve. Però a me mi dicono che se ce l'ha Tiger Woods io me lo dovrei comprare. Io me lo compro perché, siccome conosco la mia barba, quando esce un nuovo rasoio è la prima cosa che compro, sempre, da anni. No? Che quindi ci sia Tiger Woods, Topolino, chiunque, non me ne può fregare di meno, perché a me il rasoio serve per rasarmi, non serve per sentirmi Tiger Woods, non me ne può fregare di meno di sentirmi Tiger Woods. Probabilmente un sacco di gente invece preferisce sentirsi Tiger Woods che farsi la barba bene, no? È questo che io devo capire da questo tipo di discorso, perché se dovessi dar retta a quello che mi dicono dovrei credere che le comunicazioni sono razionali, ma non sono, sono palesemente non razionali quelle comunicazioni. Quelle comunicazioni vertono quasi tutte su questo aspetto della nostra cultura, ovvero sia che certe categorie sono diventate, per motivi che tutto sommato potrebbero essere discutibili, ciò che noi vorremmo essere. Incarnano quello che noi chiamiamo il modello di successo della nostra cultura. No? Questo modello di successo purtroppo ha dei difetti macroscopici, che vedremo con calma, però intanto cominciamo a metter via questa serie di informazioni. Allora, siccome come al solito mi sono fatto prendere la mano e nessuno mi ha fermato, è mezzogiorno e 25, io andrei avanti un altro quarto d'ora e poi smettiamo, se ce la fate. Mi sembrate vispi, quindi direi che... Okay. Allora, quindi... la cosa della sociologia è chiara? Cioè la nascita, il quadro della nascita di queste cose. Ok, allora chiediamoci, a sto punto chiediamoci perché nasce la sociologia, perché vi ho detto tutto tranne quello che teoricamente avrei dovuto, quindi forse è meglio, prego, prima che mi dimentichi pure questo. Dunque, allora, vediamo, abbiamo visto che tutte queste cose sono dei cambiamenti piuttosto radicali del panorama sociale del tempo. Quindi, che succede? Che coloro che riflettono sulla società in modo un attimo più vispo si rendono conto che con le categorie precedenti non capiscono più niente. No, perché succedono cose che non sono spiegabili, semplicemente. Succedono cose che infrangono, anzi, una gran parte di idee, una gran parte di tratti abbastanza consolidati di quella che era la cultura, come per esempio dei commercianti che diventano importanti, cosa impensabile, perché i commercianti sono sempre stati una categoria al limite dell'accettazione nelle culture tradizionali. No? Perché il commerciante, tra le altre cose, è pure quello che ha a che fare con gli altri, quindi lo vedi sempre con un certo sospetto, no? Perché questo è stato altrove, conosce cose, magari è diventata una spia, insomma c'è tutta una serie di cose in proposito per le quali il commerciante normalmente non viene ben visto. Invece questi commercianti diventano protocapitalisti, diventano proprietari di fabbriche, diventano ricchi a sfare, diventano potenti, qui c'è tutta una serie di cose che non tornano più. E quindi c'è bisogno di un nuovo sistema di riferimento e di comprensione. Questo è il motivo per cui, tra le altre cose, a fine Settecento compaiono pure le scienze umane. Fino ad allora c'era stata la filosofia e la teologia, c'era granché d'altro, perché non veniva visto come un problema il discorso. Adesso invece il problema comincia a diventare sempre più marcato. Come facciamo a giustificare il modo in cui una società si articola se i vecchi valori che lo sostenevano non funzionano più? Cioè, noi oggi vediamo che quelli che dovrebbero essere i più importanti sono di fatto ridotti a dei fantocci che, come dire, sono diventati quasi compatibili, no? Nel senso che parliamo dei famosi nobili che sono chiusi a Versailles a incipriarsi con le parrucche, le cose, insomma una cosa terrificante. Mentre quelli che di fatto governano è gente che fino all'altro ieri non avremmo manco preso in considerazione, cioè decisamente qualcosa che non torna, no? Quindi noi abbiamo bisogno di un altro set di strumenti per comprendere la realtà, perché come vi ho detto non è vero che non si fosse pensato alla realtà prima, però si pensava alla realtà nei termini della filosofia sociale, quindi con degli strumenti che erano commisurati a tutta la cultura precedente, era cominciata con Platone, quindi figuratevi quanto poteva essere innervata la questione nel vecchio sistema. Il nuovo sistema no, tant'è che i più critici parlano della sociologia, per esempio, come del discorso giustificativo della crescita della borghesia. Per certi versi è vero. La sociologia, come d'altronde l'antropologia, l'etnologia e la gran parte delle scienze umane, compare anche per giustificare la nascita della borghesia. La borghesia è un novum. No? Non è casuale che si parli dell'homo novus quando parli del borghese, perché è vero. È un uomo che fino a poco tempo prima non si sarebbe visto, invece adesso si erge come punto di riferimento, come modello di nuovo, come potere reale, okay? E c'è bisogno di capire perché, poi questo può diventare anche critico. La sociologia infatti, come vedremo, si divide in una serie di filoni, alcuni meno critici, alcuni più critici, insomma comunque una serie di istanze che vanno a cercare di spiegare questo nuovo stato delle cose. Però la cosa importante è esattamente questa, che c'è uno stato delle cose che va ridefinito, ridescritto, perché i vecchi modi per farlo non vanno più bene. Come vi ho accennato la volta scorsa e come vedremo probabilmente la prossima settimana, noi ci troviamo in una situazione simile. Ci troviamo in una situazione simile perché, come dice Ulrich Beck, che è uno dei nomi che forse avrete sentito, colui che ha scritto un libro che ha fatto epoca, che è La società del rischio, che è quella nella quale ormai tutti pensiamo di vivere, quindi insomma una personcina interessante, lui parla di irresponsabilità organizzata e dice questo accade quando si cercano di risolvere dei problemi del XXI secolo con gli strumenti del XVIII, che è esattamente quello che stiamo cercando di fare noi oggi. Siamo rimasti, no? Con un set di strumenti che andava bene fino a 40 anni fa, oggi non va più bene, ma noi continuiamo a usare quelli e quindi le cose ci sfuggono regolarmente di mano. Okay? Oggi noi abbiamo bisogno di rimettere mano alle nostre strumentazioni, ai nostri modi di conoscere, questi saranno temi piuttosto rilevanti che vedremo, e quindi di ridefinire degli schemi di comprensione della realtà che ci permettano di fare qualcosa in proposito, perché altrimenti siamo nella logica costante dell'emergenza. No? Non c'è mai una cosa che accade normalmente che è comprensibile in una ciclicità, viene sempre percepita come emergenza anche se succede regolarmente tutti gli anni allo stesso momento, come diceva un poveretto di Siculo recentemente, cioè, tutti gli anni quando è passato verso ottobre qui si allaga tutto, quindi non è un'emergenza, lo sappiamo, no? Basterebbe, come dire, cambiare un minimo prospettiva e risolvere la questione riconoscendone i tratti. Però è diventato complicato, perché noi appunto ancora oggi cerchiamo di capire il mondo come se fosse il mondo del XX secolo e non lo è più. Questo è il punto centrale. Qual è un esempio che forse vi fa capire il discorso meglio? Il lavoro. tema. Beh, questo per esempio crea delle difficoltà, perché quando leggo che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma che è da ridere, ormai è diventata una questione complicata, perché non è vero. Quella è un'affermazione del 1700. Oggi non siamo più nel 1700. Perché è un'affermazione del 1700? Perché, come vi dicevo, c'è questa situazione iniziale per la quale c'è bisogno di manodopera nelle fabbriche, ci sono un sacco di persone che stanno a spasso e muoiono di fame, quindi potreste pensare che andare a lavorare in fabbrica sia la cosa più ovvia che loro fanno. No, perché noi non siamo razionali, no? Quindi tendenzialmente l'idea di andarsi a costringere lì, nella puzza, nel fumo, nella fatica, nell'assenza di tutto quello che ha dato senso alla tua vita fino ad allora, perché tu vivevi da un'altra parte e trovavi il tuo senso lì, non lo trovi in fabbrica. Questa cosa è talmente difficile da accettare per qualcuno che non ce l'ha in qualche misura già in testa, che tu devi trovare un modo per farla diventare attraente. E quindi che fai? Elabori una retorica del lavoro che è mirata a fartelo piacere, in larga misura. Ok? Tenete presente che fino ad allora il lavoro era una galera. Non a caso galera viene dalle navi veneziane, dove veniamo messi quelli che non avevamo pagato i debiti, tutte queste cose qui, non è casuale che venga da lì. Vi ricordo che la regola di San Benedetto, che origina al 600, se non vado errato, senza il 1000 davanti, il 600 e basta, diceva ora et labora. Ora, tenete presente che il monaco non è che si passasse un tempo divertente nella logica del tempo, cioè il monaco aveva da soffrire, quindi se lavorava è perché la cosa era sgradevole. A Roma, ai tempi, c'era un giorno di ferie ogni due. Bei tempi, io vorrei tanto tornare a vivere all'impero, perché doveva essere divertente da morire. E comunque, tutti quelli che potevano evitavano di lavorare. Cioè, lavorare era proprio per gli sfigati, per i debitori, per i condannati, per gli schiavi, era una cosa che non piaceva. Tant'è che la nobiltà era proprio, come dire, da questo punto di vista, oziava, no? Tant'è che il negozio si chiama negozio perché vuol dire non ozi, piuttosto semplice, no? Quindi te sta lì e te fa in culo così. Chi può ozia e sta bene. Quindi sta cosa del lavoro come un'attività fondamentale, dal punto di vista storico, non c'è. Si è venuto sdoganando lentamente, perché se pensate che comincia a parlarne Benedetto e poi finalmente arriva al 1700 per farlo diventare un'attività diffusa, tanto diffusa da diventare poi, come dire, fondamentale per poter dire che esisti, ci cambia parecchio, passa un sacco di tempo, non a caso. Quindi c'è un movimento retorico, propagandistico e culturale che fa in modo che quei famosi maschi adulti che non hanno un tubo da fare vadano a lavorare più o meno contenti. Evidentemente abbiamo detto che c'è anche il fascino della fabbrica, evidentemente, no? Ovvero sia l'idea di essere parte del nuovo. Tant'è che la retorica moderna, guarda caso, si focalizza esattamente su questo, no? Quindi c'è una ragione. Però cominciano tutti questi discorsi: chi non è buono per il re non è buono per la regina, chi non lavora non fa l'amore. Non so se avete sentito Celentano ai tempi. Ragazzi, ma qui è arrivata negli anni 50 la questione, in Italia. Quindi negli anni 50 c'erano quelli che cantavano quello che gli hanno detto al 1800 a quegli altri, perché no? Ci sono i loro tempi. Ma l'Italia diventa industriale nel secondo dopoguerra, mica prima. Tant'è che il primo critico della questione è Pasolini, l'altro ieri, non so se questa cosa è evidente, no, proprio, come dire, siamo arretrati da molti punti di vista, il che per certi versi può essere un pregio, come magari riusciamo a vedere, ma insomma, nella retorica moderna no. Allora, che succede quindi? Che il discorso sul lavoro mira a rendere il lavoro di fatto la chiave interpretativa dell'esistenza delle persone, a renderlo un ingrediente fondamentale. Perché? Perché si immagina ai tempi che comunque ci sarà sempre bisogno della famosa forza lavoro e che quindi questa forza lavoro deve essere pienamente occupata. L'idea della piena occupazione è un'idea economica, non è un'idea di nuovo filantropica. La piena occupazione vuol dire il miglior utilizzo di una risorsa, perché ho tanti uomini ciò e tanti uomini devo far lavorare perché mi conviene, perché mi portano risultati. Il problema qual è? Come forse comincerete a immaginare, che non è vero che serva la piena occupazione sempre, né è vero che uno debba mirare costantemente all'incremento di numeri, no? Noi oggi ci troviamo in una situazione dove questi nodi queste idee, l'igiene, il miglioramento delle condizioni esistenziali ambientali, beh, tra virgolette ambientali, ma comunque, e tutte queste cose qui hanno generato una situazione oggettiva dove quei discorsi non hanno più senso. Semplicemente non hanno più senso. Metteteci in mezzo pure la tecnologia e vi renderete conto che il grande problema dell'oggi è che di fatto non serve che l'uomo lavori. Non serve a nessuno. Salvo a quelli che lavorano, ovviamente. Però nella logica macro della questione, guarda caso, che succede? Quando tu licenzi, nelle borse stappano. Festeggiamenti. Abbiamo cacciato via 5.000 persone e il titolo vola. Com'è sta cosa? Tu dovresti di brutto stronzo, sti 5.000 mo come mangiano, se tu fossi un minimo intelligente. Ma non è un tuo problema, perché a te non serve che lavorino. Lo stato tecnologico dell'oggi non è lo stato tecnologico del 1800, in cui ci dovevano essere gli operai che andavano a lavorare a migliaia per turno per poter fare le cose. Oggi bastano i computer, bastano le macchine, basta la robotica, basta la domotica, basta tutto quello che vi pare. Non serve più manco pensare. Il divertente è che oggi hanno messo a punto degli algoritmi attraverso i quali si prendono la gran parte delle scelte. Servono più manco i manager. No? Tant'è che si dice che la crisi del 2008 sia stata dovuta al malfunzionamento di un algoritmo. Pensa quanto siamo stronzi. No? Fantastico, però è così. Allora, nel momento in cui anche le istanze decisionali cominciano a non essere più necessariamente umane, perché qualcuno ha inventato un algoritmo che con i big data oggi permette di prendere delle decisioni che qualcuno ha deciso essere più intelligenti delle nostre, e questo, voglio dire, è tutto estensivamente discutibile, però in quel momento come lo spieghi? Come lo fai la piena occupazione? Semplicemente, no? Tra l'altro hai un altro ulteriore problema: la gente campa a lungo, che per certi versi è una fortuna se sei quello che campa a lungo, ma per il sistema che deve accettarti ed è costruito su gente che moriva praticamente in tempo reale andando in pensione, se non prima, è un bel problema. Voi tutti avete perfettamente ragione a lamentarvi dello stato delle cose, ma come vedete non è un problema della cattiveria del governo, dei Craxi o di chi, questo è un problema che risale a un sacco di tempo fa. Perché il sistema pensionistico su cosa si fonda? Su tanti che lavorano e pochi che piano la pensione, perché era così. La vita era 60-65 anni, e già esageravo, se non 55, quindi quanti saranno questi che piano la pensione? Un pugno. Quindi piano belle pensioni, tutti gli altri intanto sono lì che lavorano belli contenti, tipo appunto il nostro amico Staganov e via, e quindi dov'è il problema? Il problema è che oggi mano a mano abbiamo sempre meno gente che lavora e sempre più gente piena pensione, e i soldi sono quelli, non è che uno se li inventa, magari, ma non succede, no? Non solo, ma c'è un ulteriore problema: io ti ho raccontato che tu esisti perché lavori, no? Tu sei nato così, sei cresciuto in quest'ottica. Mio padre ha 80 anni e sta al negozio e mi dice, oh, mi sento giovane, fa un po' come te pare, ognuno c'ha le sue. Ora, quando tu prendi un giornale, lo apri e leggi tutti questi settantenni che continuano a rimanere al lavoro, egoisti, parliamone. Se voi foste il settantenne in questione, ma andreste in pensione per farvi posto? Quando? Cioè, in quale film? Perché al settantenne gli hanno detto che finché lui lavora, conta, vive. Non è casuale che molti vadano in pensione e muoiano. O se avete mai sentito fra gli amici in giro, cioè, ammazza, era appena andato in pensione è morto. Mo che si poteva godere gli anni di riposo. Non è così ovvio, perché se tu ti riconosci in quanto lavoratore, quando non sei più lavoratore, che sei? Che fai la mattina? Dove vai? Con chi parli? Come lo occupi il tempo? Perché tu vai in pensione e non sei più niente.
Adesso per fortuna, ma adesso la cosa mi sembra un po' cambiata, perché fino a 20 anni fa ci stavano tante persone che sono andate in pensione a 45 anni, che sono state una vita così.
Per forza, perché noi la retorica del lavoro qui è arrivata dopo. Siamo sempre scartati, capito? Qui valeva ancora il tempo dei due giorni di ferie, uno sì o uno no. Quindi dal nostro punto di vista, una delle accuse che ci muove il mondo è di non essere abbastanza motivati al lavoro, ed è vero, a noi lavorare non ci piace, le chiacchiere stanno a zero, però qui non è più un problema solo di lavoro, è un problema di potere, è lì che cambiano le cose. Se tu sei un dirigente, c'hai 70 anni, sei tutto sommato energetico, brillante, hai un'esperienza della Madonna, pigli un sacco di soldi, hai un discreto potere e vai in pensione? Quando? o te ce mando a carci oppure non ce vai in pensione, no? È chiaro. Quindi capite com'è che c'è il problema della disoccupazione giovanile? La disoccupazione giovanile è semplicemente che non ci sono i posti dove mettervi, perché non serve che voi lavoriate, solo che chi ve lo dice? Io, che sono il più stronzo del gruppo e quindi mi pio questa rogna. Però il problema è quello. Cioè oggi noi abbiamo un problema strutturale, perché rispetto ai racconti che facciamo sull'attività lavorativa e sull'importanza dell'attività lavorativa, il mondo è cambiato. Quindi non c'è bisogno che lavorino tutti, non c'è modo che lavorino tutti, perché che gli facciamo fare a tutti questi? Capito? Che non è che abbiamo smesso di fare le macchine, le stiamo continuando a fare. E siamo pure convinti che lavorino meglio di noi, cosa sulla quale potremo discutere estensivamente. Però, di fatto, il problema è quello. Quindi, come lo tieni in piedi un sistema di questo genere? Mistero, io sto aspettando, sono curioso, perché non mi pare che nessuno si ponga il problema ad oggi. Anzi, c'è chi continua a dirti, beh, ci stanno recuperando, stanno facendo altri posti di lavoro. Sì, ma che posti di lavoro fanno? Ne parliamo? Posti di lavoro temporanei, pomeridiani, a tempo, mezzo tempo, un po' di tempo, part time, sotto part time, un giorno sì, un giorno no, a chiamata, come dire, no? Parliamone. Tra l'altro ci sono anche tutte nuove figure, come per esempio i workaholics, non so se avete mai sentito parlare, di quelli che lavorano tanto e non riescono a pagarsi i conti uguale. In Giappone è pieno di alberghi dove hanno fatto delle stanze che sono tipo alveare, so, dei tubi nei quali tu vai a dormire, perché? Perché c'hai 3 ore di notte per dormire e il resto del giorno lavori e non c'hai soldi per farti casa. Questo è il punto, capite? Questo è il problema. Noi prima ci ponevamo il problema, non raggiungi il 28 del mese con un lavoro, ma non lo raggiungi manco con due, a volte manco con tre, perché sono diventati dei lavori talmente mal pagati che gridano vendetta rispetto a quello che sarebbe il costo della vita e al valore del lavoro stesso. Ma d'altronde, quando una cosa è troppa, il prezzo scende, è normale, no? This is business, baby, come dicevano gli americani. Quindi se c'è troppo lavoro, il lavoro non vale più niente. Questo è il punto, semplicemente questo. E quindi, boh, non lo so. Quindi, come dire, è un so cartacce, nel senso che, per carità, dal mio punto di vista bisogna cominciare a mettere in campo dei nuovi modi per immaginarsi, perché noi immaginarsi come lavoratori fino a 75 anni è improbabile che funzioni, ed è improbabile che funzioni nel modo che abbiamo contemplato fino ad oggi, perché qual è la retorica del lavoro fino ad oggi? Che tu attraverso il lavoro potevi evolverti, migliorarti, dispiegare le tue capacità e crescere, no? La professione e la carriera, questo significano. Ma oggi statisticamente ognuno di voi dovrebbe fare 6 lavori diversi, almeno 6 lavori diversi, sì, le statistiche dicono questo, perché non ci sono più i lavori fissi, ragazzi, non ci sono più. Quindi come fai a crescere in 6 lavori diversi? Quando è che riesci a diventare talmente bravo da poter dire che hai progredito? Non progredisci più, di fatto campi, male, più o meno, non campi, capite? Quindi la retorica può dire quello che vuole, la prassi purtroppo è questa. Ed è una prassi che non c'entra niente con tutti i racconti che ci sono stati fatti. A voi, di più, io mi sono salvato per un pelo tra una cosa e l'altra. Però noi cominciamo a essere quelli che, no, oggi i cinquantenni hanno dei problemi. Perché l'idea del lavoro lungo è diventata un'idea che non paga più, anzi diventa un problema. Tu oggi come oggi esci dal lavoro intorno ai 50, 53 anni, 54 e poi non rientri più. Questo è uno dei tanti problemi. Quindi te devi inventare un lavoro nuovo. Non a caso, dal punto di vista dell'INAIL o dell'ISTAT, il 70% dei lavori è atipico. Ovvero sia, il 70% di quelli che lavorano in un modo che non era previsto. Che si sono inventati cose, che fanno, non so, portano a spasso i cani, vanno a fare i badanti di questo o di quello, fanno i videogiocatori professionali per prendere le armi a quelli che non riescono a prenderle. Tante cose, no? Ce ne sono miriadi. Perché ci sono un sacco di cose da fare, il problema è che non rientrano in quello che noi intenderemmo come lavoro, perché noi abbiamo un'idea ben precisa del lavoro, chiaramente, no? È un problema di definizioni. Secondo noi il lavoro è un'attività che tu svolgi per tutta la vita, che ti permette di ottenere e di mantenere un certo tipo di tenore di vita, che ti permette di accedere ai benefici della pensione, eccetera, eccetera, eccetera. Non è un'attività per la quale riesci a rimediare 4 soldi sì e no. Invece è diventato di fatto questo. Quindi, tra la retorica e ciò che accade c'è uno scarto che credo dovrà sanarsi volente o nolente, perché poggia su un equivoco fondamentalmente. Vabbè, lo accenno poi eventualmente lo approfondiamo la volta prossima. Qual è l'equivoco? Che coloro che, questi sottili analisti e esegeti della società economica, non hanno visto una cosa, che nel lavoratore ci sono due ruoli che coesistono. Il lavoratore produce, ma consuma pure. Allora, se tu non lo metti in condizione di consumare, quello che tu produci, chi se lo compra? È un problema che sembra non passi per la testa ai nostri economisti. Io credo che invece è esattamente il problema. Perché nel momento in cui tu togli una fabbrica, non stai semplicemente massimizzando le risorse andando in Slovenia, per esempio, ma stai anche negando risorse a un intero distretto, dove non solo non ci sono più quelli che incassano perché lavoravano in fabbrica, ma non ci sono manco più tutti quelli che lavoravano attorno alla fabbrica. Quindi il tuo danno economico è un danno per il quale quel mercato si impoverisce e quelli non te comprano più manco le macchine, non te comprano più i frigoriferi, non te comprano più i phone, anche i tuoi. Quindi sei un perfetto idiota. Non so se questa cosa è evidente. Cioè, quelli che stappano in borsa quando ci sono le crisi, io personalmente... Avete visto il direttore delle risorse umane francese recentemente? Ecco. Sì. Secondo me sarebbe una cura perfetta per fargli capire qualcosina, perché sono talmente stupidi in termini globali che andrebbero veramente rieducati come facevano ai tempi in Cambogia o in Cina. Tieni qui, te porto a fare un attimo del ragionamento in un gulag, ecco, stacce un po', perché sono talmente cretine come cose. Perché tu, se privi 3.000 persone di mezzi di sostentamento, quelli non consumano più manco quello che fai tu. Quindi ti stai dando la zappa sui piedi, cioè per il breve periodo, l'immediato, che risparmi quei 4 soldi perché lì li paghi meno, nel frattempo perdi a monte e a valle una serie di entrate che avresti potuto avere, e stanno male, stanno peggio in tanti. Quindi dal tuo punto di vista che ragionamento fai? E questo sarà il caso che lo analizziamo un attimo, perché il ragionamento c'è, ma è sbagliato, il problema è quello, è semplicemente errato. Perché noi abbiamo posto delle scadenze al nostro ragionamento che ormai sono diventate di 3 mesi. Noi siamo in preda alla famosa sindrome dei 3 mesi. I 3 mesi sono il quarter del bilancio dell'azienda. Allora tu entro 3 mesi devi vedere i frutti di quello che fai, perché se per caso pensi a qualcosa di un tantino più complesso, non te la fanno fare, perché prima che i risultati arrivino a te già te stanno a chiedere conto da più 3 mesi di quelli che te puoi permettere. Quindi il tuo modo di ragionare è sempre più miope, come i governi possono ragionare su un lasso di 20 anni quando ogni 4 qualcuno li vota. Allora metti che il governo visionario del caso abbia veramente un'idea geniale, che fra 25 anni stiamo tutti meglio, ma nei primi 10 invece no, e quando ci arriva a farla sta cosa dei 25 anni il governo?
Cambiano una volta l'anno.
Bene che gli va, sta in carica 4 anni e poi lo mandano a casa. E i 25 anni della questione chi li fa? Nessuno. Noi ci siamo costruiti un mondo dove è quasi impossibile riuscire a mettere le cose a posto, perché non ci si riesce, perché ci sono tutta una serie di distorsioni e costrizioni che non ti permettono di fare le cose, perché per mettere a posto sto casino altro che 20 anni, no? Però ci dovrebbe essere qualcuno che riesca a prevedere nell'arco di 20 anni e riesca ad agire nell'arco di 20 anni nell'interesse della collettività e non del proprio, che, come dire, è una situazione fantascientifica per molti versi. Quindi, insomma, diciamo, non è particolarmente divertente la prospettiva. Ripeto, però, questo conflitto fra consumatori e produttori, secondo me, porterà presto qualche tipo di problema a tutti, quindi probabilmente se ne comincerà a parlare, perché nel momento in cui non compri più niente, noi abbiamo finito i risparmi di tutte le generazioni precedenti.
Voi?
No, voi, io ancora ce l'ho pochino.
No, nel senso voi della generazione.
No, voi italiani, noi italiani, no, cioè beh, tutti noi, perché a voi vi pagano le cose, le famiglie, i nonni, i zii, i venditori, no, tutto quello, no?
Gli errori non sono stati fatti noi pagiamo le conseguenze di quello che
voi pagate le conseguenze, ma tutti quanti paghiamo delle conseguenze. Il problema è che non c'è nessuno da imputare, perché tutto questo purtroppo al tempo non sembrava che finisse così. Non so se mi spiego, cioè quando tu prendi decisioni che ti condizionano a te, quello che l'ha presa era convinto di star facendo una cosa intelligente. Quello è il problema, e probabilmente era pure vero al tempo. Però siccome le cose nella società vanno avanti per secoli, vatta a pesca quello che fai oggi, che risultati avrà fra 300 anni. Capito? Non lo sai. Arrivi tu e dici: guarda sto stronzo come mi ha ridotto. Ho capito, ma lui poveraccio tra virgolette, perché probabilmente un minimo di sensibilità poteva pure esserci, però insomma siamo tutti esseri umani, quindi non è che puoi pretendere che la gente abbia queste visioni. Quindi, voglio dire, stanti le cose come stanno, noi abbiamo a che fare con dei processi che sono quasi automatici. Cioè, non c'è nessuno che si veda che potrebbe in qualche misura, oddio, per esempio la Comunità Europea, l'Unione Europea, teoricamente poteva essere uno di questi nuovi protagonisti.